Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?» Si fermarono con il volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Quanto è ricco di insegnamenti questo brano che andremo a riflettere in queste serate, per approfondirlo, per sviscerarlo, per capire che messaggio c'è dentro questa apparizione così particolare. Queste persone hanno fatto dei chilometri di strada con Gesù e non lo sapevano. Questo tema del Gesù risorto che nei discepoli di Emmaus si mostra in un modo del tutto inusuale, simile per certi versi, ma originalissimo. Innanzitutto, quello che noi questa sera incominceremo a sviscerare di questo cammino sono questi 7 miglia, sono 11 chilometri andata e ritorno, quindi una bella distanza. Questi chilometri fatti vorrebbero essere il cammino che noi faremo in questi giorni, in queste serate, per rivedere la nostra vita, cioè il cammino della mia vita. Voglio leggere Emmaus come ognuno di noi che è in questo istante della sua vita, tu religiosa, tu sposato, tu vedovo, tu solo, tu separato, tu ragazzo, giovane, sei anche tu in viaggio. Lo faremo insieme, questo viaggio. Vedremo un viaggio che ci aiuterà a guardarci dentro. E il primo pensiero che mi nasce è che se guardo la storia della salvezza, se vedo gli interventi di Dio nei momenti principali della storia della salvezza, sono sovente legati a un cammino. Tutto parte da un ordine di Gesù ad Abramo: esci dalla tua terra e va. Così incomincia la storia della salvezza. Abramo è il padre della fede, è il primo che conversa con Dio, è il primo che dà origine a quel movimento che sarà poi il popolo di Israele, che sarà il nuovo Israele, che è la Chiesa, è il principio, l'origine del popolo dei salvati. E tutto inizia per il nostro padre Abramo quando si trova in un momento della sua vita, gli è morto il padre, e lui ha i suoi progetti, i suoi calcoli, ed entra una voce dentro la sua mente, dentro il suo cuore. È il primo di cui noi sentiamo proprio che il Signore intrattiene tutta la vita sua, un colloquio con lui. E si sente dire: il Signore disse ad Abram, vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. La prima parola è esci e va. È un cammino che io vorrei con voi ripensare, come vedo le origini della storia della salvezza del popolo di Israele, vedere anche noi le origini del nostro cammino. Io penso al mio battesimo, quando a pochi giorni dalla mia nascita i miei genitori mi hanno dato il dono più bello, quello della la loro fede mediante il battesimo. E sovente ho ripercorso nella mia vita i momenti cruciali fino a quando per me c'è stato, oltre che un cammino di fede respirata e vissuta dalla famiglia, anche un cammino di fede che è diventato mio, esperienza personale mia di incontro. E vedo che dopo la mia personale esperienza di incontro con Dio, c'è stato anche in me un cammino che è ancora in atto. Ed è il cammino della nostra fede, è il cammino della nostra vita alla luce di Dio. E allora chiediamo proprio il dono ad Abramo di rivedere la nostra vita nella fede alla quale Dio lo ha portato. Il primo passo: esci e staccati da tutto quello che è stato fino adesso il punto centrale della tua vita. Io voglio diventare il punto centrale della tua vita. Lascia gli affetti più cari, lascia la terra, lascia la famiglia, lascia tutto. E io ho fatto questa scelta, ho fatto dentro nel mio cuore questo distacco perché Dio diventi il mio tutto. Noi religiosi consacrati che abbiamo fatto questo passo, siamo fedeli nel cammino a questo passo, a questa rinuncia, perché Dio diventi davvero l'assoluto delle nostre vite. E voi laici, chiamati anche voi alla santità, nella misura della vostra vocazione di vivere nel mondo, siete chiamati alla stessa radicalità. E nella misura in cui sarete radicali nel lasciare tutto per Dio, Dio diventerà maggiormente presente nelle vostre vite e diventerete fari luminosi, non solo per voi, ma per tutti quelli che vi stanno vicino. Il cammino della fede. Questi due discepoli stanno camminando perché la fede si era accesa in loro, ma era stata messa così alla prova che si era pressoché, non so se spenta, ma certamente una gelata sulla loro fede. Speravamo. Questa tristezza a volte può succedere che sia anche in noi. Magari siamo partiti con slancio, con entusiasmo, magari abbiamo avuto delle esperienze meravigliose, abbiamo detto Dio ci sei, Dio sei entrato nella mia vita, darei tutto per te. Poi c'è il cammino della fedeltà, il cammino in cui siamo messi ognuno di noi in un piano misterioso di Dio, perché più conosco anime, più vedo che ognuna è dentro un mistero di Dio, incomprensibile, non decifrabile, perché noi vorremmo capire tutto quello che ci succede per dominare con la nostra mente la nostra vita e averne noi il possesso. E invece continuamente le vicende della vita ci portano là dove noi non vorremmo, dove noi non riusciamo a dominare le cose della vita come vorremmo noi. E forse lo fa il Signore perché ci pieghiamo maggiormente alla sua volontà, a capire che la vita che io ho, Signore, non è mia, ma è tua. Questa sera la voglio riconsegnare a te, rimettere di nuovo, ancora una volta, nelle tue mani, perché questa vita me l'hai data tu e la sto vivendo sotto il tuo sguardo di amore. Un altro personaggio biblico che vive la sua esperienza non in un modo statico, ma in un modo profondamente dinamico, è Mosè. Mosè, colui che scopre Dio dopo un fallimento, una fuga, dopo aver addirittura ucciso delle persone, mentre in esilio, con persone che non hanno la sua tradizione, un giorno ha sconfinato nel pascolo che sta portando avanti quando ha un'esperienza. Ora Mosè stava pascolando il gregge dietro suo suocero, sacerdote di Madia, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi e vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse, Mosè, Mosè, rispose, eccomi. Riprese, non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. E Dio si rivolge a lui e gli disse, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. E Mosè disse, chi sono io per andare dal faraone per far uscire dall'Egitto gli israeliti? Dio gli rispose, io sarò con te. Mosè si trova di fronte a una missione che in tutto lo supera. Vedremo che addirittura balbetta. E come può un uomo balbuziente, che ha già pendenze di omicidio, andare dal faraone e portare fuori un popolo? Come sarà possibile? Io sarò con te. Questo cammino che Dio gli fa è un cammino di liberazione. Pensate all'Esodo. Pensate all'Esodo quando, dopo i miracoli, i segni e i prodigi, il popolo attraversa il deserto. Quante difficoltà, quanti malumori, quanto malessere. Mosè a un certo punto dice del suo popolo, Signore, guarda che non è mio, questo popolo è tuo, non ne posso più. E penso ai tanti momenti nel cammino che abbiamo anche noi, nel nostro Esodo, nei nostri deserti, che anche noi possiamo attraversare. E mi chiedo, se che cosa ci manca nei momenti in cui gli orizzonti della nostra vita diventano più cupi, più pesanti, ci sembra di non essere capiti. Io credo che questa frase che Dio dice a Mosè la vorrei consegnare prima di tutto a me, ma poi anche a voi, personalmente. Portatela via da questa sera. Io sarò con te. Aggiungo, io sarò sempre con te. Quello che mi dà forza nella mia vita spirituale è di sapere che in qualsiasi situazione potessi capitarmi, ho una certezza che Dio sarà con me. E dico sempre ai miei fratelli del gruppo che se dovesse, per angoscia, per paura, perché dovessi smarrire questo, prego loro che qualcuno venga vicino a me e mi aiuti a ricordare che Dio è con me, che Dio non mi lascerà mai. Per quanti deserti possa affrontare, io sarò con te. Ed ecco allora i due discepoli, di cui di uno sappiamo il nome e dell'altro possiamo metterci magari il nostro nome, perché così ci mettiamo in viaggio con loro, Cleopa e Don Lorenzo, che sono in cammino, in un cammino di ripensamento. Hanno lasciato la Chiesa, Gerusalemme, e stanno tornando un po' a casa loro. A volte può essere anche per noi un momento di delusione, la Chiesa, e magari qualche cosa che viene meno, quel parroco, quel sacerdote, quel gruppo, quella persona che tu credevi tanto, la rabbia, la delusione, lascio Gerusalemme, lascio la Chiesa, lascio la Messa, lascio l'Eucaristia, lascio il gruppo, lascio la mia realtà. Quante volte può entrare dentro di noi questo tentativo di lasciare quello che è il luogo dell'esperienza di Dio, perché in Gerusalemme c'era la comunità dei credenti che aveva vissuto vicino a Gesù, gli apostoli, ed era il luogo della fede. E quei discepoli si stanno staccando da Gerusalemme. E mentre fanno questo cammino, ecco che avviene qualche cosa di misterioso, sul quale appena entro, per lasciare poi a tutti gli altri sacerdoti di sviscerare e approfondire questo momento bellissimo, che uno si fa accanto, quel io sarò con te, uno si fa accanto e non si mette a parlare, ma si mette in ascolto e fa una domanda: ma di che cosa parlate? Vedete, quel Gesù che non viene, lui che è la verità, a dettargli la verità a questi due, a sgridarli subito. La prima cosa che fa Gesù è di mettersi in ascolto, è quella di camminare con loro, con il loro passo. E loro raccontano e si animano e tirano fuori tutto quello che è dentro di loro. Ma come fai a non aver saputo la notizia? Ne parlano tutti i telegiornali del tempo. Era sulla bocca di tutti questo evento. Come fai a non saper nulla? Da dove vieni? Pensate, dicono così a Gesù, ma pensate, il risorto, solo tu. Ma provate a pensare un attimo, finché loro non scoprono, non sentono che è Gesù, che meraviglia è questo camminare insieme senza che minimamente possano pensare che stanno con Gesù. Io credo che quando saremo in paradiso, vi aspetto tutti in paradiso, nessuno escluso, credo che potremo vedere la presenza di Gesù vicino a noi in tanti momenti che noi minimamente non avremmo mai pensato che fosse accanto a noi. E scopriremo nella nostra vita, e io di questo ho tanta voglia, perché siccome Gesù è la verità, io credo che l'incontro con Lui diventerà la verità della mia vita e vedrò la mia vita come è veramente. Perché la vedo in Lui, è Lui che mi fa capire quello che io non capisco, che toglierà tutte quelle ombre che a me impediscono di vedere tante connessioni, i perché delle cose. Fai delle cose meravigliose e non te ne accorgi, a volte fai delle cose pessime e non te ne accorgi, non sei sempre nella verità di Gesù. A volte lo stesso cammino di fede di cui parliamo ti sembra così offuscato, e altre volte, quando hai un po' di luce del Signore e dello Spirito Santo, ti diventa tutto così limpido che dici: non occorre più la fede, c'è la visione. Ma poi questa limpidezza che lo Spirito a volte ti dona scompare e di nuovo cammini nella prova della fede. E magari scopri che nel tuo gruppo, nella tua comunità, nella tua famiglia, il Signore ti era vicino e difatti dirà: avevo fame, vi avete dato a mangiare, avevo sete, mi avete dato... Quando, Signore? Tutte le volte che l'avete fatto a me. Signore, come sarà bello scoprire un giorno tutto quello che noi avremo fatto, non solo per te, ma a te. E vedremo delle cose stupende. Vedremo la serata di questa sera, magari, vista da Dio in un modo totalmente diverso dal come la stiamo vivendo noi umanamente. Perché se nella fede io vedessi lo Spirito che scendi realmente quando noi lo invochiamo, se nella fede noi vedessimo davvero Gesù presente qui in mezzo a noi, dove due o più io sono in mezzo a voi, se noi vedessimo nella fede ciò che noi non riusciamo a vedere con gli occhi della carne, vedremo tutto in un modo diverso. E la verità che a noi sfugge è quella la verità piena, nella quale noi cogliamo dei segni e attraverso questi segni si svolge la nostra vita. Allora faremo in questi giorni il cammino della fede, il cammino nel quale ognuno di noi sarà invitato, incominceremo questa sera, a entrare dentro di sé per capire, vedere anche quali sono i deserti che noi siamo chiamati e stiamo magari chiamati adesso ad attraversare. Però l'acqua dello Spirito può trasformare i deserti nei quali qualcuno di noi può essere qui questa sera in giardino. Può essere che qualcuno è entrato in questo incontro di preghiera un po' per disperazione, un po' con il cuore in tumulto, oppure nel buio più totale. Ma può essere che il Signore accende una luce e quella tristezza si cambia in gioia e quel deserto diventa un giardino fiorito. Che cosa è necessario perché ciò avvenga? La fede. La fede. Con la fede noi rendiamo presente Dio e a Dio nulla è impossibile. Per questo, Signore, noi incominciamo. Fra poco metteremo quel pane eucaristico spezzando il quale i discepoli di Emmaus hanno riconosciuto Gesù. Ma il mistero è che come lo riconoscono di nuovo scompare. Eppure l'hanno riconosciuto. Noi lo stesso pane eucaristico lo innalzeremo sull'altare e lo pregheremo, perché ci aiuti a riconoscere il suo volto, la sua presenza nel pane, ma anche nella nostra vita, nel nostro cammino di fede. Amen.
Amen.